ci sono persone che hanno delle chiamate, però a volte sono messe nelle chiese senza avere magari nessun riscontro, nessun posto, nessun... E questo è importante, questo è successo nella mia vita. Io ero nelle Assemblee di Unitalia, il Signore mi aveva messo una chiamata nella mia vita, però niente, mi hanno poi messo in un angolo lì perché io non ricevevo da loro, non ricevevo perché non mi davano scritture, capisci? Io leggevo la Bibbia, io studiavo come un pazzo, io all'inizio, sorella, me la sono divorata la Bibbia, ho letto centinaia e centinaia di libri, per cui... Quando tu, diceva John Wesley, quando uno legge cresce, quando uno finisce di leggere finisce di crescere. Nella mia chiesa nessuno leggeva, ma anche il pastore era così amante di studi, eccetera. Quindi vuoi non vuoi stavo crescendo, però mi hanno soffocato. Ma io sentivo la chiamata di Dio nella mia vita. Poi il Signore mi ha messo a parte, come ha fatto con i patriarchi, e quando mi sono messo a parte io ho iniziato a prosperare, ho iniziato a essere benedetto. Per cui, però io non sapevo che c'era una chiamata nella mia vita, anzi il diavolo ha combattuto affinché questa mia chiamata fosse ostacolata, perché mi dicevano che non ero chiamato, non ero qua, Dio non chiama la gente che non ha molti soldi, Dio già chiama la gente che è ricca, insomma stupida, lei il diavolo, ci fu un pastore che mi ha detto, vedi, Dio non ti ha chiamato a te, tu non avevi niente da perdere, semplicemente una persona così, non è che eri una persona ricca, io invece vengo da una famiglia ricca, avevo qualcosa da perdere, quindi Dio mi ha chiamato. Mamma, io pianto, sorella, quella sera, ho pregato il Signore e Dio mi ha parlato con le scritture. La cosa bella è che Dio mi ha sempre parlato con le scritture. E per questo io mi sono così ancorato e radicato nella Bibbia, perché mentre gli uomini usati dal diavolo mi hanno voluto scoraggiare, Dio mi ha sempre incoraggiato nella Bibbia. C'è cosa migliore, sorella, ecco perché la scuola biblica online è importante, non c'è cosa migliore che quando Dio ti parla con le scritture, perché fin quanto Dio ti parla attraverso gli uomini, ok, è una bella parola, eccetera, eccetera, ma quando Dio ti parla personalmente, con le scritture, guarda, la tua gioia, la tua fede cresce ancora di più. Ecco perché io nella scuola biblica online, LR, cerchiamo di fondare le persone sulla parola. Tu vedete, noi sempre la parola, sempre lì siamo. Perché? Perché se le persone riescono ad agganciarsi a questa parola, anche quando non c'è la scuola, non c'è il pastore, tu avrai una relazione con la parola. E la missione della nostra scuola biblica è aiutare le persone ad avere una relazione con la parola, perché noi non ci siamo sempre, la parola c'è sempre. Quindi se uno si abitua a ricevere la parola, e quando Dio mi ha parlato con la parola, proprio Dio poi ha svergognato anche questo pastore, lui è caduto in adulterio, è stato buttato fuori dalle chiese, e io sono ancora qua a servire. E io sono qua a servire il Signore. Quindi lui ha fatto un tonfo, una brutta figura, dando a tutti, sta perdendo la famiglia, insomma, la famiglia ha perdonato, però ora attualmente non fa manco più il pastore. Vedi, la Bibbia dice che l'umiltà precede la gloria, mentre l'orgoglio la rovina. Lui si è rovinato attraverso l'orgoglio, era un bravo predicatore, attenzione, molto preparato. Ho pianto perché non c'è nessuno che mi consolava, non c'è nessuno che mi insegnava, cioè poi ero nuovo nella fede e pensavo, se un pastore mi dice questo vuol dire forse che ha visto più di me, invece tutto quello che pastori, profeti, chiunque esso sia ci dice lo dobbiamo confrontare con le sacre scritture. Infatti in Apocalisse 2:2 dice la chiesa di Efeso, il Signore dice, tu hai provato quelli che si dicono apostoli e li hai trovati bugiardi. Quindi noi dobbiamo provare pastori, apostoli, li dobbiamo provare con le scritture. Mi dici qualcosa? Lo dice la Bibbia? Dice no, allora non mi interessa. Ma io sono l'apostolo, non mi interessa, può essere un papa, non mi interessa. A me mi interessa la parola. Apocalisse 2:2 ci dà questo segreto, questo principio spirituale. Dici, tu non sopporti quelli che si dicono. Lo leggiamo, sorella? Leggiamo questa scrittura che è bellissima. Apocalisse 2:2. Apocalisse capitolo 2, verso 2. Lì ci fa capire che l'autorità maggiore non è l'apostolo, il pastore, il profeta. L'autorità maggiore è la parola di Dio, la Bibbia, la scrittura. Guarda che potente questo versetto. Dice: hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli, o magari lo dicono loro, e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Com'è che li hanno? Questa è la chiesa di Efeso. Ci sono andati in questa chiesa dei predicatori. Cosa ha fatto la chiesa? La chiesa li ha messi alla prova. Qual è la prova? La prova è le scritture, la parola. E nel senso, vedi, sì, nel senso che, vedi, sei già preparata dentro nel sapere come discende una chiamata. Ora, piano piano, mentre io sviluppo l'insegnamento, tu capirai che questo, cioè, ti risponderò a questa domanda che è molto importante. No, attenzione, no. Vedi, la scuola biblica serve anche per conferma. Perché è vero che c'è una chiamata, però è anche vero quello che ti hanno detto, nel senso che ci vuole una conferma, non che ci vuole l'autorizzazione, l'imprimato, no, semplicemente un pastore, un ministro, un insegnante o alla scuola biblica ti aiuta a capire qual è la tua chiamata. Infatti noi in una scuola biblica aiutiamo le persone a capire quella chiamata. Quindi quando ti aiutiamo a capire la chiamata, quella è una conferma. Ma non è che ha bisogno una conferma di un pastore che ti dice sì, tu sei chiamata. A me mi hanno piuttosto distrutto certi pastori che confermato. Poi Dio piano piano ho trovato dei ministri di Dio che grazie a Dio mi hanno confermato quello che c'era nel mio cuore. Capisci? Quindi la conferma non è che ti dà la benedizione, il certificato, il vai, no, ti aiuta semplicemente a capire che tipo di chiamata hai. Infatti, perché per esempio i pastori Rallo sono sempre con noi, no? Anche dopo che hanno preso il diploma di terzo anno, sono già quasi il quinto anno e continuano ancora, perché hanno trovato qui alla scuola una conferma, un aiuto, mentre gli altri dicevano che non avevano ministero, qui ha trovato conferma e io li ho aiutati. Allora, in questo studio sulla chiamata di Dio, sorella, noi scopriremo quattro cose importanti. La prima cosa, da dove viene questa chiamata? Questa è la cosa più, una delle cose più importanti. Da dove viene questa chiamata? Due, scoprirai anche come riconoscerla, cioè come riconosci il tipo di chiamata che tu hai. Può essere un apostolo, un profeta, e io parlando con te, parlando, conoscendoti, mi rendo conto e ti aiuto a capire dove è la tua chiamata. Quindi da dove viene la chiamata, come riconosci la chiamata, poi come svilupparla. Terzo passo, terzo step è come svilupparla, perché tutto quello che Dio ci dà sotto forma di seme, ma poi dobbiamo sviluppare queste cose. Quindi ci può essere una persona chiamata, ma se questa chiamata non viene sviluppata, allora questa chiamata è come un bambino che non sviluppa. Diventa brava. Se la chiamata non viene sviluppata, è come un bambino che non è cresciuto e i genitori, insomma, si preoccupano, dicono: ma che c'è il mio figlio che non sviluppa, non cresce? Quindi da dove viene, come riconoscerla, come svilupparla, l'ultimo step di questo studio è come proteggerla, cioè come proteggere la chiamata. Perché ci sarà sempre un diavolo che cercherà di distruggere la nostra chiamata, distruggere la nostra testimonianza, fare errori, fare sbagli, in un modo tale che poi, sai, quando tu se tu sbagli da credente è un discorso, se tu sbagli da ministro è un altro discorso. C'è più responsabilità. Quindi da dove viene questa chiamata? Come riconoscere questa chiamata? Come sviluppare questa chiamata? Come proteggere questa chiamata? Questo è lo studio che io cercherò di concentrarmi e aiutarti. Quindi, perfetto. Quindi questo studio si concentra su questi quattro punti fondamentali. C'è un pensiero molto bello di un uomo di Dio. Scrivilo pure, sorella, perché è importante questo pensiero. Questo pensiero dice: quando scopri la tua chiamata, trovi il senso della tua vita. Quando scopri la tua chiamata, trovi il senso della tua vita. Cioè quando io ho scoperto la mia chiamata e dove sono, ho trovato il senso della mia vita. Cioè non c'è bisogno che vada a cercare altre cose. Questa è la mia chiamata, questa è la mia vita, la mia vita è nella chiamata. Quando scopri la tua chiamata, trovi il senso della vita. Allora, la parola chiamata è una parola greca che è scritta così, klesis, con la K, K-L-E-S-I-S, klesis, che significa chiamata o vocazione. Infatti in certe Bibbie tu non troverai la parola chiamata, troverai la parola vocazione. Quindi ogni volta che incontri in certe versioni la parola vocazione, significa chiamata. Infatti significa azione, cioè l'azione della voce, voca, voce, azione, cioè è l'azione della voce. Quindi in certe Bibbie non si capisce, cioè, Dio ci ha posto in questa vocazione, non è che si capisce tanto. Però quando invece tu sai che la parola vocazione è la stessa di chiamata, klesis, però se trovi una versione dove c'è scritto chiamata, si capisce sinceramente meglio. Quindi klesis significa chiamata o vocazione. Allora, iniziamo a prendere qualche scrittura. Geremia capitolo 1, Geremia 1. Allora, Geremia, profeta Geremia capitolo 1. Iniziamo a capire da dove viene questa chiamata. Perché molti che fanno, sorella, molti che fanno, Dio ti ha chiamato in questa chiesa tu hai ricevuto la chiamata, no? Hai sentito questa frase famosa, l'hai sentita? Non è vero, Dio non chiama nelle chiese. Dio non chiama nelle chiese. Ora scoprirai dove inizia questa chiamata, da dove viene. Infatti il primo punto di questo studio è da dove viene questa chiamata. Perché se il Signore mi chiama in una chiesa, allora quella chiesa ti dà il permesso o il non permesso di fare questo. Perché tu sei nella chiesa e tu hai ricevuto la chiamata qui. No, la chiamata, vediamo dove che nasce. Geremia 1 dal verso 4 fino al verso 5. Allora la domanda nasce spontanea. Secondo questi versetti dice che la chiamata è stata nel grembo di nostra madre. Dici, prima che tu ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal grembo io ti ho consacrato, stabilito profeta della nazione. Quindi da dove viene questa chiamata? Da quale chiesa viene? Viene dalla chiesa dell'utero della nostra madre. Dici, perché dove è nata la tua chiamata? Nell'utero di mia madre. Quindi la chiamata non viene in una chiesa, la chiamata viene nell'utero di nostra madre. Quindi prima che noi nascessimo, mentre ci stavamo formando, già Dio ci ha dato una chiamata. E infatti qui dice, guarda, sempre nel verso 5, prima che tu ti formassi nel grembo di tua madre, io ti ho costituito, prima che ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta. Cioè, nello stomaco della mamma, Dio ha detto, io ti consacro, tu sarai il mio profeta. E nota che tutta questa chiamata non è nata in una chiesa. Questa chiamata è nata in un modo inconsapevole, perché Geremia nel grembo della madre com'era? Che era consapevole? Io non mi ricordo di essere consapevole nel grembo di mia madre. Quindi la chiamata arriva quando tu manco sei consapevole e manco perché sei meritevole, perché meriti. Già mentre il papà e la mamma di Geremia avevano concepito, quindi era semplicemente un moscerino, già Dio dice, ok, io ti ho visto, io ti conosco, io ti chiamo, io ti consacro, tu sei profeta, tu sei pastore, tu sei evangelista. Quindi la chiamata non ce la dà un uomo. Vedi che bello? La chiamata ce la dà Dio. Questo ci fa capire che in certe chiese fanno capire che la chiamata te la dà l'apostolo, te la dà la chiesa. La chiamata viene da Dio e ce la dà in un momento che siamo inconsapevoli, perché io non sapevo che ero pastore, però lo sentivo dentro di me, sorella, lo sentivo dentro di me. Quindi, però non ero consapevole, come Geremia non era consapevole della sua chiamata, e manco meritevole. Non è che Geremia ha meritato, cioè, mi merito questa chiamata, non è che noi meritiamo la chiamata. Quindi vedi, tutto nasce per il volere di Dio, non di una chiesa. Perché in una chiesa cosa fanno? Ti danno i compiti, se tu poi non ti comporti in una certa maniera, ti tolgono anche i compiti, ti tolgono i ministeri, c'è la polizia, ti tolgono i ministeri. Non è così, perché la chiamata non viene dall'uomo. Ecco perché io li sviluppo in quattro punti. Da dove viene la chiamata, il primo punto? Viene da Dio, viene in un modo che noi siamo inconsapevoli e manco meritevoli, viene dal Signore, inizia tutto nel grembo di nostra madre. Amen, gloria a Dio. Ora vediamo che questa chiamata è senza pentimento, cioè che significa? Non è che in questa chiamata noi faremo degli errori, io ne ho fatto tanti errori, però non è che il Signore si è pentito, ah me ne pentevo, me ne sono pentito che ti ho dato questo compito di pastore, no. Dice la Bibbia in Romani 11, al versetto 29, ci insegna che i doni che Dio ci dà, la chiamata che Dio ci dà, sono senza pentimento, cioè Dio non si pente di quello che ci ha dato. Quindi se sbagliamo, ci riprendiamo, ci rimettiamo in riga, però la chiamata di Dio è senza pentimento. Verso, capitolo 11, verso 29 del libro dei Romani. Attenzione, è bella pure la voca, voce, azione, c'è un'azione della voce, Dio che ci chiama. E qui vediamo in questo versetto che dice la chiamata di Dio è senza pentimento, quindi faremo degli errori, sbaglieremo, il diavolo ci accuserà, ah se tu fossi chiamato veramente non sbaglieresti, no, siamo umani, noi che siamo, non è che la chiamata di Dio ti fa diventare santo, la chiamata di Dio è senza pentimento perché sa che sbaglieremo, quante volte ha sbagliato Abramo, quante volte ha deluso Abramo al Signore, eppure c'era una chiamata nella vita di Abramo, anche Davide ha fatto grandi errori, eppure c'era una chiamata nella vita di Davide, è così in tutti i profeti, in tutti gli apostoli e tutti, quindi la chiamata di Dio è senza pentimento, la versione Diodati dice senza pentimento, la versione riveduta, la nuova riveduta dice irrevocabile, cioè quando Dio ti chiama è irrevocabile, non può andare indietro. Invece un Nuovo Testamento chiamato la Bibbia della Gioia dice, non dice senza pentimento, ma dice egli non si pentirà mai. Cioè Dio non si pentirà, anche se sbaglieremo, Dio non si pentirà mai della sua chiamata. Per esempio, Giuda ha fallito, ma il Signore non si è mai pentito di aver chiamato Giuda, perché quando l'ha chiamato veramente, l'ha chiamato. Dio non si pente, quindi la chiamata di Dio è senza pentimento, diceva un pastore, la chiamata è come la mafia. Quando tu sei dentro non ne puoi più uscire. sai che quella della mafia, chi entra nella mafia non esce più. E così è la chiamata di Dio, quando Dio ti chiama, lui ti chiama per sempre. Quindi, guarda, c'è un bel versetto, in 2 Timoteo capitolo 1, 2 Timoteo capitolo 1, versetto numero 9, ti faccio notare con questa scrittura che la salvezza e la chiamata vanno assieme, vanno di pari passo. Guarda quanto è bello. Wow, guarda che bello. Dice, ci ha salvati e ci ha chiamati. Ci ha salvati e ci ha chiamati. Con una santa chiamata, vocazione. Non in base alle nostre opere, perché non è, la chiamata non è meritevole, tutti i meriti chiamo. Ma secondo la mia versione è bella, dice, ma secondo il suo scopo, la tua versione forse dice secondo il suo proponimento. Lui ci ha chiamati secondo il suo scopo e grazia. Quindi che significa questo? Che al momento della salvezza, c'è sempre la chiamata, perché la chiamata non è nata con la salvezza, ma la chiamata è nata nel grembo di nostra madre. Quindi salvezza e chiamata vanno di pari passo. Ecco perché io non credo ai maghi che dicono che hanno dei doni, hanno una chiamata, ma se non hai salvezza non hai manco la chiamata, perché salvezza e chiamata vanno di pari passo. Dice ci ha salvati e ci ha chiamati, quindi cammino di pari passo, la chiamata come la salvezza è per grazia, noi siamo stati salvati come? Per grazia, e allora la chiamata com'è? Per grazia, non è qualcosa meritevole. Geremia dice io ti ho chiamato mentre nel grembo di tua madre, mica meritava, ma mancava nato quel bambino. Quindi quando Dio ci chiama non perché ce lo meritiamo, ecco, per grazia, è come la salvezza, per grazia, perché Dio ha visto qualcosa di buono in noi, il mondo non ha visto niente di buono in noi, Dio ha visto qualcosa di buono in noi, e meno male, la stessa cosa con me, guarda, hanno visto cose buone in mia sorella, perché si è sposata, il marito lavorava, hanno visto qualcosa di buono in mio fratello, perché è un paramedico, in me non avevano visto mai niente di buono. Dio invece ha visto qualcosa di buono in me, tutte le altre famiglie vedo che vanno male, sì, e mi dispiace, quello è mio fratello, quella è mia sorella, e noi invece siamo benedetti. Perché? Perché siamo meritevoli? No, perché Dio ha visto qualcosa di buono in me, mi ha dato una chiamata, e Dio in virtù di quella chiamata mi sta benedicendo, perché è la mia chiamata. Io devo, come dice questo studio, devo anche riconoscerla, devo svilupparla e devo anche proteggerla. Per cui questa chiamata, ti renderei conto che questa chiamata ti protegge, questa chiamata ti porterà avanti, sorella, in virtù di questa chiamata. Cioè, quando Dio chiama, diceva una persona, quando Dio ti manda, Dio ti raccomanda. Ed è vero. Io vedo in tante situazioni che in virtù di quella chiamata Dio ci benedice, in virtù di quella chiamata Dio ci protegge. Io ho visto persone che hanno distrutto la propria vita perché hanno lasciato la chiamata. L'ho detto pure a... Quindi la salvezza e la chiamata vanno assieme. E come la salvezza, ho detto, è per grazia, così anche la chiamata è per grazia. Nessuno ha meritato una chiamata. E nessuno non si può meritare una chiamata, perché è solo per grazia di Dio. Quindi quando Dio chiamò Geremia, lo chiamò nel grembo della madre per farci capire che lui era inconsapevole, quindi non lo sapeva, eppure era immeritevole perché ancora manca era nato. Quindi la chiamata di Dio nasce così, semplice. Poi vediamo un altro punto importante sulla chiamata di Dio, che non c'è bisogno di cercare i doni dello Spirito. No, sai, Primo Corinzi 12 parla dei doni dello Spirito Santo, profezia, quello. Tanti corrono verso i doni, tanti io voglio i doni, io voglio questo. Non si fanno queste cose. Perché? Perché quando tu scopri la chiamata, lì dentro, nel pacchetto, Dio ci ha messo i doni. Quindi non dobbiamo perdere tempo a cercare i doni, dobbiamo investire tempo per capire qual è la chiamata. Quando scopriremo la chiamata, pum, 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 spuntano i doni. Romani 11, che ho perso tempo, e solo studiando ho capito queste cose. Perché il diavolo veniva, Romani 11 verso 29, perché il diavolo veniva da me, sì, ogni versetto, sorella, ha diverse sfaccettature, in ogni versetto ci sono un sacco di insegnamenti. Allora, lo Spirito Santo a volte lo fa mettere l'enfasi su una prima parte, poi lo Spirito Santo ti fa mettere l'enfasi sulla seconda parte, e questa è la bellezza della Bibbia. La bellezza della Bibbia è che con un versetto Dio ti dice tante cose. Infatti, guarda cosa dice. Poco fa io ho messo l'enfasi solo che la chiamata di Dio è senza pentimento. Sì. Che la chiamata è senza pentimento. Ora invece metto l'enfasi sempre sullo stesso verso, che dice: perché i doni e la vocazione o la chiamata di Dio. Vedi, dove c'è la chiamata, ci sono i doni. Quindi non c'è bisogno di affannarci a cercare i doni, a scoprire i doni, quel dono, questo dono. Io non so quale dono, io non so. No, devi scoprire la chiamata. E quando scopri la chiamata di Dio, lì ci sono i doni. Che ci aspetta, perché Dio non ti dà una chiamata senza doni. Ti immagini Dio ti chiama a fare qualcosa senza doni? È una maghiera. Non possiamo fare nulla. Quindi non dobbiamo cercare i doni dello Spirito Santo, dobbiamo cercare la chiamata di Dio, e lì spunteranno come delle rose i nostri doni. Io quando ho scoperto la mia chiamata, che era quella pastorale, hanno iniziato a spuntare delle rose, che sono quelle dell'insegnamento. Poi piano piano me ne sono accorto che Dio mi chiama, perché devi capire una cosa, un pastore non per forza deve essere un insegnante. Ci sono pastori che sono profetici, ci sono pastori che sono dottori, ci sono pastori che sono insegnanti. Non tutti i pastori hanno la stessa chiamata, sono pastori perché curano un gregge, però poi c'è il pastore insegnante con una chiamata di insegnante, c'è il pastore con una chiamata di più profetico. Io per esempio vedo la differenza tra me, mia moglie e mia figlia, abbiamo doni diversi, del tipo mia figlia è più profetica, Mia moglie ha più il dono di governo della Chiesa, cioè lei sa governare, sa gestire, sa organizzare, ha più pazienza con le persone. Io non ho tanta pazienza, che ci posso fare? Non è la mia chiamata. la mia chiamata è più insegnante, più... Infatti non riesco a fare una predica con pochi versi, non riesco a fare una predica senza scendere nei particolari, sprofondare la radice, parlare, approfondisco di più perché la mia chiamata è pastore insegnante. E la mia moglie è pastore più con doni di governo, come dice la Bibbia. Mia figlia è pastore ma più profetica. Lei va sul profetico. E abbiamo tre doni diversi, quindi sono cose diverse che Dio ci ha dato. Perché? Perché nella chiamata a Romani 11:29 ci sono anche i doni. Dice i doni, veda al plurale, perché i doni e la vocazione, la chiamata di Dio sono senza pendimento. Quindi dove ci sono dove c'è la chiamata ci sono i doni. Quindi basta affannarci che nelle chiese c'è la ricerca dei doni. C'è la ricerca dei doni, io dono, poi hanno fatto chiere, io avevo dono, alla ricerca dei doni perché? Per farsi poi vedere, c'è gente che si vuole fare vedere. Invece la chiamata non è qualcosa che tu ricevi come dono, la chiamata la ricevi per chiamata di Dio, la ricevi per grazia e quella ti dura una vita. La chiamata è per lo scopo di Dio, la chiamata è per la gloria di Dio. Invece i doni a volte mettono l'enfasi su di noi. E lì è pericoloso perché il diavolo poi ci può tentare, ah che doni che ha, perché quando poi la gente cerca di adularti, magari lo fa in buona fede, attenzione, però c'è un versetto, guarda che dice qua, dove si trova, che è molto pericoloso questo, Proverbi 27, versetto 21, quando, a volte noi entriamo nella prova quando veniamo lodati. Quindi se tu hai una chiamata non viene lodato, ma se tu hai dei doni, guarigione, profezia, la gente viene attirata da queste cose e va presso agli uomini. Se ti loda, ti fanno entrare anche nella prova, nella tentazione. Infatti Proverbi 27:21, guarda cosa dice. Mamma mia, ci dice, l'uomo è provato dalla lode che riceve, cioè se a me mi lodano, io sempre nella mia mente dico, Signore, è tutto frutto tuo, non è farina del mio sacco, Signore, la gloria va a te, grazie Gesù. Invece ci sono persone che appena vengono lodati, entrano nella prova e iniziano a gonfiarsi e poi queste persone hanno perso la salvezza, hanno perso tutto, perché una volta che si inorgogliscono, il diavolo li farà cadere. Infatti la Bibbia parla, dice, affinché non siano presi dall'orgoglio, dove è scritto, questa frase è scritta in, vediamo se lo trovo facilmente, dice, guarda, primo Timoteo 3:6, dice inoltre, quando si sceglievano ministri di Dio, inoltre dice che non sia un neoconvertito, perché non gli venga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Quindi quando noi veniamo provati, sorella, quando dice, mamma, ma tu sei forte, tu sei qua, tu sei là, tu nella tua mente devi dire, grazie Gesù, è tutta farina del tuo sacco, io non ci ho messo, io sono il pappagallo tuo, ripeto quello che sento, perché entriamo nella prova, nella tentazione, ogni volta che veniamo lodati. Guarda cosa dice 1 Timoteo 3:6. Mamma mia, se tu vedi il contesto di questo versetto, è quando si sceglievano ministri, pastori, non deve essere un neoconvertito, non deve essere una persona che è da poco convertita. Perché? Perché non avvenga di essere accecato dall'orgoglio e cada nella condanna del diavolo. Perché una persona giovane, appena ha dei doni che si manifestano, se non sa da dove vengono questi doni, che vengono dalla nostra chiamata, allora il diavolo lo acceca come ha accecato a Sansone. Per cui vedi, quando noi riceviamo una lode, gloria a Dio, ti fa piacere ricevere delle lodi, ti fa piacere che la gente se ne accorge che Dio ti usa, ti rallegri, bravissima, però sappiamo che ogni volta che c'è una lode, lì dentro c'è pure una prova, siamo provati. A chi diamo la gloria? A noi stessi, a Dio, diamola Signore. Io ero scecca a scuola, non ero, ero, se sono qualcuno ora è grazie a te, Signore. Quindi ogni volta dobbiamo dare gloria a Dio. Ogni tanto ci vantiamo, come dice la Bibbia, chi si vanti nel Signore, però, nel senso, mi vanto, Dio si è usato di me, però è tutto, e poi aggiungo, però è tutto per la grazia di Dio, è perché c'è una chiamata nella mia vita, non nego questa chiamata, ma io adoro questa chiamata, porto avanti questa chiamata, Dio mi ha chiamato, e nella chiamata, grazie a Dio, ci sono dei doni, ci sono dei doni. Quindi non dobbiamo andare alla ricerca dei doni, perché i doni, se non stiamo attenti, ti fanno orgogliare e perdi, come qui, perdi un scecco con tutte le garrobe. Cioè, se uno poi si inorgoglisce, 1 Timoteo 3,6 dice, cade, è accecato dall'orgoglio e cade nella condanna del diavolo. Cioè il diavolo viene a te, come me ti è finita? Perché uno dei motivi che Satana è caduto è dall'orgoglio. Satana diceva in Isaia, diceva, io salirò al di sopra dell'Altissimo, perché Satana aveva dei ruoli importanti, Satana predicava in cielo, Satana guidava l'adorazione, quindi aveva dei doni, e i doni lo hanno accecato, quindi mai andare appresso ai doni, noi dobbiamo andare appresso alla nostra chiamata, e nella chiamata, grazie a Dio, Dio ti equipaggia con i doni, che poi tu piano piano te ne accorgi i doni che sono in te. Io non posso negare che Dio mi ha dato un dono di insegnamento, non lo posso negare, perché vedo che quando spiego, non solo la gente capisce, ma anche io capisco. Io a volte mi ritrovo a spiegare cose e mi piace quello che dico, mi piace quello che dico, perché capisco che non viene da me. Sì, un po', è come se tu ascolti predicare, invece sei tu che predichi, e dici, ma dove mi vengono queste cose? Ma questa profondità, da dove mi viene? E poi capisco, dico, Signore, non è farina del mio sacco, è il dono che c'è in me attraverso la tua chiamata. Quindi i doni senza la chiamata è come un mago, che i maghi hanno i doni, cercano i doni, infatti parlano in termini di doni i maghi, ma non parlano in tema di chiamata. Invece noi non dobbiamo parlare dei doni, dobbiamo parlare della chiamata di Dio. E la chiamata di Dio onora Dio, la chiamata di Dio ti porta a servire Dio, e Dio non ti lascia senza doni. Quindi non ci dobbiamo affannare a cercare mai i doni, scopriamola dove è la nostra chiamata e lì ci saranno i doni. Ok, poi un'altra cosa bella, che nella chiamata ci sono anche dei premi. Ci sono dei premi, cioè Dio anche in questa terra, Dio ogni tanto ci dà veramente, ci dà dei premi, ti dà delle benedizioni in più. Cioè Dio ci benedice perché siamo figli, però c'è anche, ci sono delle benedizioni solo perché camminiamo nella chiamata di Dio. C'è un surplus, sai quando uno ha una fabbrica, oltre che ci dà lo stipendio, poi ogni tanto ci dà una cosa in più. Perché? Perché ha svolto bene il lavoro e ci dà qualcosa in più. Nella chiamata ci sono dei premi. Filippesi, capitolo 3, dice, prosegui il corso, cioè continui il corso, la meta, verso il premio, guarda, verso il premio della suprema chiamata, della suprema vocazione. Quindi ci sono premi nella nostra chiamata, ci sono dei premi. Superna, no, e si può dire suprema o superna, è la stessa cosa, cioè significa è una super vocazione, no? Una super vocazione, cioè noi siamo stati chiamati a essere salvati, ma riceviamo anche una super chiamata, chi apostolo, chi profeta, eccetera, eccetera, e in questa suprema vocazione ci sono anche dei premi, cioè verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi nella chiamata ci sono anche dei premi, ci sono dei premi, a volte Dio ti benedice con cose che non ti ha promesso, ti faccio un esempio, a me non mi ha promesso, un giorno io ti manderò a Disneyland, capitolo 5, verso 6 di Matteo, non c'è scritto nella Bibbia, però Dio mi ha concesso un premio, a me e alla mia famiglia, di andare a Parigi, a Disneyland, 4 anni fa, e per me è stata una cosa bellissima, non è stato manco la mia fede, è stato un premio. È stato un premio Dio, quindi nella chiamata ci sono dei premi. Quindi, poi un altro punto molto importante è che la chiamata, quello che ho detto io poi, cioè la dico in questa maniera, chi non rispetta, chi non adempie la chiamata di Dio, non cammina nella protezione di Dio. possono succedere cose schifose, possono distruggersi famiglie, possono succedere cose schifose. Quindi la chiamata ci dà anche una protezione. Questo è scritto in 2 Pietro. Sansone era un giudice, Dio l'aveva chiamato a essere giudice di Israele, era come un pastore, diciamo così, un profeta, era stato unto Sansone, però lui non ha adempito la sua chiamata ed è caduto nelle mani di Dalila, ha perso la sua unzione, lo hanno accecato, ha perso tutto. Perché? Perché la chiamata ci protegge dalle cadute. Quando noi camminiamo nella chiamata di Dio, questa chiamata di Dio ci dà una certa protezione. Ecco perché dico, state attenti, perché se Dio vi chiama a fare qualcosa e non la fate, non c'è protezione nella vostra vita. Quindi la chiamata rende sicura la nostra chiamata. La nostra chiamata rende sicura la nostra vita, il nostro matrimonio, rende tutto. Se io me ne frego della mia chiamata, trascuro la mia chiamata, la protezione se ne va. Perché? Perché sto camminando nella disubbidienza di Dio, perché Dio mi ha dato una chiamata per un motivo. Infatti 2 Pietro 1 verso 10 cosa dice? Attenzione che qui dice: fratelli, sforzatevi sempre più maggiormente di rendere sicura la vostra chiamata, vocazione ed elezione, perché facendo queste cose, cioè camminando nella chiamata di Dio, sforzandomi di camminare nella chiamata di Dio, non inciamperete mai. Allora, che significa? Che se io non cammino nella chiamata di Dio, inciamperò. Quindi la chiamata mi protegge. La chiamata mi protegge dalle cadute. Ecco perché sempre dico, camminate nella chiamata di Dio, perché se no cadrete. Io mi ricordo, ci fu una volta un pastore, che era pastore, Dio lo chiamò per curare un gregge, una comunità. Che cosa ha fatto questa persona? Se ne è fregato della chiamata di Dio, lascia la comunità e se ne va a lavorare al nord Italia. Il primo giorno del suo lavoro lui cade dal ponte e rimane paralizzato tutta la sua vita. Per cui poi non serviva più né per la sua famiglia né per la Chiesa. La chiamata ci protegge dalle cadute. Quindi qui dice il versetto di camminare, rendere sicura la nostra chiamata, dice facendo queste cose non inciamperete mai. Quindi vedi, Dio ti dà una protezione particolare come persona chiamata, ci dà la protezione come figli di Dio, ma c'è una protezione maggiore quando noi camminiamo nella chiamata di Dio.